Radio Emilia Romagna Musica. Eventi live.
Tutti pazzi per Boris Vian.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob.
A più di 50 anni dalla scomparsa di Boris Vian, straordinario artista e intellettuale francese, la Fondazione Teatro 2 di Parma realizza in collaborazione con Fondation Boris Vian di Parigi, il Conservatorio Arrigo Boito di Parma e Parma Frontiere, l'evento Tutti pazzi per Boris Vian.
Vado al cinema, guardo dei film suédois e j'entro au bistrot.
Si tratta di un viaggio nella vita e nell'arte del grande artista francese, un omaggio all'attività di questo prolifico artista che, sebbene scomparso a soli 39 anni, ha frequentato letteratura, teatro, musica e arte in maniera trasversale. Ci parla di questo progetto, organizzato in concomitanza con le repliche dello spettacolo Generali a merenda, la dottoressa Paola Donati, direttore della Fondazione del Teatro 2 di Parma.
Snob, excessivement snob. E quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour.
Ci vuole parlare di questo evento dedicato a Boris Vian? Perché un omaggio a quest'artista?
Sì, allora, dentro la programmazione produttiva della Fondazione Teatro 2, che forse è l'unico teatro in Italia che lavora in maniera stanziale sulle produzioni, quindi ha un'attività molto intensa, dentro questo programma abbiamo voluto prendere in mano un testo di Boris Vian, che è Generali a merenda, un testo comico, surreale, molto forte dal punto di vista anche dei contenuti, pur essendo sempre stato un po' relegato non solo nel nostro paese ma anche in Francia ad ambiti non squisitamente professionali. Boris Vian viene riscoperto soprattutto nei paesi dove la censura e, diciamo, l'esercizio del potere della politica sono molto forti, per cui tutti i paesi dell'est, la Germania, viene messa in scena per la prima volta tra l'altro Generali a merenda in Germania post mortem Boris Vian. Avendo questa vocazione poi come teatro di non semplicemente produrre spettacoli e basta, ma di cercare di dare delle forme di conoscenza più allargate anche e anche di provocare, come dire, piaceri inaspettati, ci siamo avvicinati un po' al mondo di Boris Vian e in collaborazione con la Fondazione Boris Vian appunto di Parigi abbiamo messo in campo delle iniziative che sono, diciamo, integranti anche del momento spettacolare, per cui è partito questa esplorazione appunto della figura di Boris Vian, molto, molto speciale e, ripeto, poco conosciuta in Italia ma anche in Francia un po' dimenticata, se non che il 2009 è stato l'anno del 50° della morte, per cui si sono realizzate tutta una serie di occasioni, di mostre, di concerti, di rielaborazioni delle sue canzoni e quant'altro. E così è partita un po' l'idea e, lavorando insieme a Nicole Berthold, che tra l'altro doveva essere a Parma sabato prossimo, ma siccome è appena avvenuta la morte della vedova Vian, Ursula, ieri l'altro, non potrà essere presente, insieme a Nicole Berthold, dicevo, abbiamo pensato a una serie di momenti che potessero restituire attraverso quasi una dedica affettuosa alla figura di Vian e anche farlo riscoprire un po', cercando di restituire un po' la versatilità che oggi noi definiremo un po' da artista multimediale. Boris Vian è stato un po' tantissime cose, autore di teatro, autore di romanzi, traduttore, soprattutto musicista, non critico jazz perché si scaravolterebbe la tomba, ma opinionista, uno che ha cercato di inserire tutta la riscoperta e la scoperta del jazz in Europa in una chiave storica, diremmo oggi, no? di scoperta di una lingua. E tra l'altro, parentesi, questa sua vocazione, questa sua fisionomia di jazzista imprinta anche fortemente non solo la stesura e la forma dei suoi romanzi, ma anche il teatro. E poi abbiamo allestito una mostra che è Le Bison Ravi, anagrammando il nome di Boris Vian, che ripercorre un po' le tappe essenziali della sua vita, breve ma veramente di un'intensità vertiginosa. Quindi diciamo che tutte le battaglie, anche che partendo dalla, così un po' dall'anarchia d'artista che lui ha sempre messo in atto, sono diventate però anche battaglie procivili. Spesso Boris Vian è stato non solo ostacolato, ma addirittura messo in carcere per certi suoi atti. Quello più famoso è stato quando ha cantato al tabù di Saint-Germain-des-Prés, il disertore, ma anche altri episodi che lo hanno visto protagonista non solo per la censura dei suoi romanzi, tanto che poi doveva pubblicare sotto pseudonimo, ma anche per esempio quando se n'è andato con una padella, strutto e due uova al Tegamino a farsi appunto a cucinare sulla fiamma eterna sotto l'Arc de Triomphe. Quando un francese diceva te faire cuire deux œufs, vuol dire che ti manda a quel paese, e lui naturalmente ha preso questo modo di dire per una simbolica ribellione al potere del momento.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Diciamo che è una figura che proprio non ha mai disgiunto la propria vita, anzi direi che ha utilizzato il proprio modo di vivere per essere un artista assoluto, e ha segnato profondamente tante generazioni. In Francia nel 68 naturalmente veniva molto utilizzato come riferimento, però se pensiamo alla sua appartenenza al Collège de Pataphysique, al fatto che al Tabou de Saint-Germain-des-Prés lui fosse l'animatore di incontri a cui partecipavano Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ionesco, Max Ernst, Jacques Prévert, che peraltro era suo vicino di casa a Cité Verron e con cui aveva un rapporto molto stretto, Raymond Queneau, poi Marcel Duchamp, eccetera eccetera. Naturalmente lui poi ha partecipato con questa sua passione per il jazz a fare scoprire, riscoprire questa musica in Europa, e con la venuta di Duke Ellington e Miles Davis a Parigi ha segnato una tappa importantissima, no? Per quello che poi è stata così l'evoluzione di questa musica in ambito diciamo più vicino a noi.
Parliamo di Boris Vian, straordinario artista e intellettuale francese. Com'è Boris Vian, autore di teatro?
Ma sì, io ne accennavo prima, sicuramente come autore di teatro è un autore di grandissima abilità a costruire dei meccanismi che possono essere visti come meccanismi squisitamente comici, ma in realtà sono meccanismi di macchine reiterative che portano sempre anche a dei contenuti molto molto forti, un grande sarcasmo, una grande anche aggressività, arriverei a dire. Cioè si ride, però è sempre una risata sul tragicomico. In particolare su Generalia Merenda direi che la modalità che lui ha seguito lo rende anche un testo politico, non concettuale, però è diciamo un testo politico come noi possiamo considerare politico il teatro di Aristofane, ecco. E quindi con dei riferimenti, con delle precise anche prese in giro e direi quasi dissacrazioni di quello che è il potere costituito. Per gli attori che lo stanno mettendo in scena è una prova straordinaria. Tra l'altro il gruppo di attori che è del nostro ensemble permanente, questi sono diciamo quelli più giovani, si sono misurati con un materiale anche veramente difficile, cioè non è per niente facile trovare una chiave, bisogna essere come un'orchestra da camera di solisti per realizzare questo tipo di teatro. E in generale penso che sia anche importante interrogarsi del perché fossero possibili certe forme in determinati periodi, perché insomma, la forma appunto è la forma del contenuto. ogni volta che un autore scrive dovrebbe interrogarsi su quello che è, su quella che è la forma adeguata per comunicare in un'immediatezza, ma anche potersi in un qualche modo prendere in carico il fatto che chi lo mette in scena deve problematizzare l'estetica di riferimento.
Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob.
Cosa rappresenta Claude Abbadie, direttore d'orchestra, clarinettista e soprattutto amico di Vian, in questo omaggio?
Ma allora, questa è un'idea nata appunto insieme alla Fondazione Boris Vian, perché Claude Abbadie è stato il direttore d'orchestra e clarinettista che ha chiamato Boris Vian a suonare nella sua orchestra, che è appunto l'orchestra Abbadie, che poi è diventata orchestra Abbadie Vian, e tra l'altro ha una formazione simile a quella di Boris Vian, perché anche lui è ingegnere, ha studiato al Politecnico e diciamo che è stato protagonista delle avventure del dopoguerra insieme a Boris Vian, anche di tutta una serie, come dire, di messe in campo di repertori musicali che attingevano al jazz di New Orleans, ma che poi sono diventati anche altro, erano un po' i Zazù di quel momento, no? Cioè gli anticonformisti per eccellenza.
Parliamo ora di Generali a merenda, la satirica e divertente commedia che la Fondazione Teatro 2 di Parma ha messo in scena nei giorni scorsi e di cui ascolteremo una parte. Questa pièce teatrale è stata scritta nel 1951 da Boris Vian, dando prova di una irrefrenabile anarchia, un'intolleranza a qualsiasi canone prestabilito. Direttore Donati, ci vuole parlare di quest'opera teatrale e anche illustrarci un po' la scena per calarci meglio nell'atmosfera?
Sì, ma dunque la scena in realtà è uno spazio abbastanza vuoto dove ci sono soltanto gli elementi funzionali allo svolgimento dell'opera, nel senso che il testo inizia con questo generale, il generale Dubon, che come anche gli altri generali che si presenteranno a casa sua è un po' un bambinone arrivato al potere e nonostante appunto sia un generale, l'ultima cosa che vuole fare è imbarcarsi in una guerra. Il Presidente del Consiglio, Léon Plantin, gli chiede di mettere in campo una guerra per far fronte alla crisi economica e lui di fronte a questo riunisce lo Stato Maggiore e nessuno dei componenti dello Stato Maggiore vuole però esercitare la propria funzione primaria, diciamo, che è quella di essere un militare. Naturalmente poi il meccanismo, come accennavo prima, srotola in vicende parossistiche, purtroppo anche non troppo lontane da noi, perché i contenuti sono tutti presenti, anche insomma questi generali potrebbero essere tranquillamente molti dei nostri politici di oggi. E anche se naturalmente quando Vian l'ha scritta aveva come riferimento la guerra in Indocina, che era nello stesso momento con delle relazioni molto chiare per il pubblico francese e per chi leggeva il testo, per noi oggi è un po' diverso, ma diciamo che gli archetipi sono un po' sempre gli stessi di riferimento, cioè i meccanismi dell'esercizio del potere che per perseverare se stesso invece che l'interesse della cosa pubblica è disposto a qualunque cosa.
Generali a merenda è una commedia che affronta anche tematiche crude e disperate, la protesta contro la violenza, la satira della guerra e della goffa boria dei potenti ingabbiati nelle loro istituzioni. Qualche nota sugli interpreti?
Sì, allora, Generali a merenda è stato messo in scena da Walter Lemolle e Caroline Chagnolot in una coregia e devo dire che la riuscita dello spettacolo, che sta avendo un grandissimo successo, ormai in scena dal 9 di gennaio e le repliche continuano fino al 24 a Parma, al Teatro 2, è dovuta molto a questa a questa capacità degli attori, che come ripeto sono attori giovani, veramente giovani, non all'italiana dove un giovane attore ha 50 anni, gli attori che sono Alessandro Verone, Paolo De Crescenzo, Luca Nucera, Gianluca Parma, Massimiliano Sbarzi, Massimiliano Sozzi, Antonio Tindis, Nanni Tormen, Federica Bognetti, attori che sono stati condotti dalla regia in modo, diciamo appunto, come potrebbe essere la conduzione di una piccola orchestra da camera e una formazione jazz, non nel senso che cantano né suonano, ma nel senso che il modo di portare il testo ha dovuto prevedere un grandissimo affiatamento tra di loro, anche per consentire delle zone tra virgolette che sembrano quasi di improvvisazione surreale. In realtà è stato tutto condotto come una partitura, e il divertimento, ripeto, un divertimento anche un po' amaro, soprattutto nella parte finale, in cui attraverso un gioco stupidissimo, no? Della roulette russa, poi i generali muoiono tutti suicidandosi, e quindi, come dire, è un finale anche che fa abbastanza riflettere. Tutto questo gioco ha consentito anche di misurarsi con dei materiali che magari difficilmente oggi nella drammaturgia contemporanea sono tesi attraverso questa incisività e attraverso questa follia, diremmo, questo osare di entrare in terreni pur avendo dei contenuti profondi e anche molto forti, però col sorriso.
Salutiamo e ringraziamo Paola Donati, direttore della Fondazione Teatro 2 di Parma, e ascoltiamo Generali a merenda.
Pronto, Disigny? Sono Wills. Molto bene, mio caro, e lei? Ecco, volevo invitarla qui da me, tra poco. No, è una cosetta informale, ci sarà qualche amico, prenderemo il tè. A Juliet, certo, e la veste, sarà un modo per fare conoscenza.
Mio caro Wilson,
mio caro Disigny,
il mio nome è Dupont Disigny. Se la cosa non la disturba, la prego di chiamarmi con il mio nome per intero, oppure tolga pure tutto e non mi rivolga più una parola.
Ma mi creda, mio caro, io non avevo fatto l'intenzione.
Questo non ha fatto importanza. È grazioso qui, sistemato in una maniera deliziosa!
Che orrore! È mia mamma che si occupa di tutto in modo veramente ammirevole. C'è lei una tale ansia di sacrificio.
Ah, le madri! Ecco, i veri compagni dei guerrieri!
Ah, com'è giusto ciò che lei dice! Quanta profondità in questa affermazione! Anche se poi non sembra.
Ma a me sembra che sembri!
Si accorge. Un dito di Anisetta.
Credo sia gentile aspettare gli altri.
Certo, certo. Del resto, non dovrebbero tardare. No! Sì. Eccoli qua! Cari amici, devo in parità.
Allora io ero in anticipo.
Ma no, siamo noi in ritardo.
Ma lei è troppo suscettibile, mio caro Dupont.
Il mio nome è Dupont Disigny. Felice di conoscerla, la verde la destra.
Giulia è felicissima. Bene, bene, eccoci qua al completo. Vignoli, se siete d'accordo, possiamo fare merenda. Ma prego, accomodatevi. Signori, niente formalità. Ognuno scelga il posto che vuole.
Quante buone cose vedo, come resistere alla tentazione.
Nonostante tutto, mia mamma ha preparato un dolce, ma ho dovuto faticare per convincerla. Eh sì, perché mi aveva sorpreso mentre stavo bevendo del pastis. Sono proprio un tipace.
Questo non è affatto una bella cosa. È proprio un deficiente questo qui, eh?
No, qualche lato buono ce l'avrà pure.
Ma mio caro Dupont, lei ti ha riuniti qui per metterci a parte di una grande novità. È ancora troppo presto per dircelo.
No, signori, si fa prima merenda.
Ma noi friggiamo di impazienza.
Ma guarda, lei dice friggiamo e io invece dico bolliamo.
Cosa vogliamo?
Dico bolliamo di impazienza.
Ma guarda, io invece dico ardiamo di impazienza.
Signori, friggere è in padella. Bolliamo è come un bel bollito e ardiamo è alla griglia.
E non capisco più niente. Dico, stupido, completamente idiota.
Cioè non toglie, mio caro Dupont, che io mi rodo di impazienza.
Com'è che se le si rode?
Sì, questa discussione culinaria mi ha fatto venire fame.
Signori, prima di arrivare al nocciolo della questione, niente ci impedisce di fare quattro chiacchiere. Da salotto!
Ci vediamo così raramente, approfittiamone per fare conoscenza. Del resto credo che questa sia la prima volta che si riunisce il gran quartier generale. Tanto per cominciare, potremmo chiamarci per nome. Sarebbe carino, qual è il suo?
Michele, delizioso. È il produttore dei guerrieri.
E questo è l'unico neo, comunque delizioso lo stesso. E il suo, mio caro?
Philippe!
Onore al coraggio sfortunato!
Dove sono finiti quei tempi? Quando ci si poteva fregiare di sette stellette senza finire in prigione.
Eh sì, a noi razionano le stelle. Mentre la più povera coppia di innamorati può averle tutte nel cavo di una mano.
Sublime!
Parole incantevoli.
Lei è un poeta.
No, non è niente. Da 6 anni che sto traducendo in Alessandrini il manuale di addestramento superiore.
E allora... qual è il suo nome, mio caro Dupont?
Ahimè. Il mio nome mi piace poco. Mi chiamo Giorgio.
Ma come San Giorgio il Dragone?
La cavalleria di San Giorgio.
Ma lo vede, quanta gente ai suoi ordini.
Non mi basta. Avrei voluto chiamarmi Dio.
Anisetta, Michele.
Volentieri.
Giorgio. Beva con noi, non tenga il broncio.
Non tengo il broncio, ho il muso lungo.
Allegria, allegria. Conosco una barzelletta, posso raccontarla?
Non sarà mica volgare.
Ma no, certo. Ma non vorrei annoiare nessuno.
Non la prego, su, ce la racconti.
Adesso mi sento un po' imbarazzato e ridicolo.
Ma via, ce la dica, la sentiamo.
Non si faccia pregare.
Non me la ricordo più.
Anisetta.
No, grazie.
Basta così.
Ma siamo pieni.
Bene, ora che ci siamo rifocillati, parliamo di cose serie.
Ah, finalmente.
Morivo di impazienza.
Sai che la vuole, lei?
Muore, divertente!
Allora. Poco fa è stato qui Léon Plantin.
Mio caro, lei ha delle relazioni quantomeno singolari.
Ma non sono stato certo io a cercarlo, mi deve credere. Tuttavia non si può negare che egli attualmente è il presidente del Consiglio.
Non durerà.
È quello che penso anch'io, soprattutto dopo quello che mi ha raccontato. Non farà certo molta strada. In una parola, Léon Plantin vuole la guerra. È pura follia, sì, certo.
È stata proprio una saggia decisione mangiare prima.
Una notizia come questa è capace di togliere l'appetito. Ma nemmeno detto il perché?
Ma figuriamoci! Mi ha raccontato un sacco di storie che non stanno né in cielo né in terra. In poche parole, credo che la chincaglieria si venda male.
Ma è semplice, basta vendere altre cose.
Ma il resto si vende altrettanto.
Ma sull'Italia dobbiamo sempre essere noi a dover rimettere insieme i cocci.
È veramente spiacevole, non c'è niente che disorganizzi un esercito come una guerra.
Forse si potrebbe farne una breve.
Guarda, diventerebbe furibondo. E poi, una guerra breve. Si salverebbero un sacco di sbarbatelli che poi ci farebbero le scarpe. No, signori, ho fatto di tutto per convincere.
Non possiamo accettare. Un po' di serietà, Wilson. Bisogna convincere Plantin. Ditele.
È impossibile. Siete stati. E comunque vi consiglio di non avere a che fare con lui, se non volete farvi spaccare la testa con un mucchio di teorie con lui.
Io mi rifiuto. Niente guerra.
Niente guerra.
Niente guerra.
Signori, è un ordine.
Lei si assume tutta la responsabilità?
Tutte. Ah.
In questo caso sono d'accordo, ma è pur sempre una scorciatura. Mi diamo di Anisetta, mi sento un po' scosso.
Sì. O di meglio. Pastis. Acqua.
Ottima idea.
Sto facendo progressi, caro Wilson. Ancora 2 o 3 guerre sarà un vero soldato.
Sempre cauti con lei, mio caro Tito. Disigni. Quanta acqua? Basta così. Signori. Vi devo chiedere una cortesia. Vi prego di non parlare di tutto ciò con mia madre.
Della guerra non c'è.
Ma no, la guerra non ha importanza. E poi ci penserò io a risolvere la questione con mia madre. Io intendevo.
Pastis!
Mi proibisce di berlo, ma io lo bevo di nascosto. Sì, sono una vera peste.
Mi sbagliavo, è completamente idiota.
Ma mi dica, ha già provveduto a tutto?
Oh, ecco, per quanto riguarda i particolari, siete voi che ci dovete pensare. Quello che a me interessa sono le linee essenziali. Ma c'è un problema che va discusso immediatamente.
Su che cosa possiamo contare?
Come su cosa?
Su quanti effettivi? Quante divisioni abbiamo a nostra disposizione?
Sentiamo.
Lei, Dupont, il suo corpo d'armata?
Ecco, lei mi capisce. Una divisione è pur sempre qualcosa di elastico. Per quello che mi riguarda dovrei avere un numero di divisioni oscillanti tra 2 e 9. Considerando i congedi, le esenzioni, il Tour de France, il resto, sarà grassa se tutto fa 12.000 uomini.
Per ogni divisione?
Complessivamente.
Oi, 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 oi! Non ci siamo! Ma con un po' di tempo si può risolvere la faccenda.
Con un po' di tempo? A proposito, qua.
Ah, oh, non lo so! Questa è una faccenda
che riguarda voi.
Del resto, siete voi o non siete voi? Il gran quartier generale, credo. Comunque, prima è, meglio è, ha detto Plantin.
Oh, ma che scocciatura questa guerra! Mi dia un po' di pastisse!
E lei? La veste. Che cosa ha a sua disposizione?
Non ha importanza. Io mi posso sempre arrangiare. Lei capisce. La mia azione è comunque secondaria.
Ma non c'è dubbio. Sì, c'è un bel dire, ma la fanteria, signori. La fanteria è sempre la fanteria, glielo farà vedere, per Dio!
Ma cosa sto facendo?
Ancora un giro, sì. E lei, Giù, con i suoi carri, come va?
I miei carri armati stanno bene, grazie. Sempre nello stesso stato, arrugginiti.
Ma sono sempre gli stessi?
Sì, sì. Quelli che abbiamo recuperato nel 45 sulle spiagge. Ci sono dei prototipi, naturalmente. Ma stiamo aspettando di vedere cosa fanno gli altri. Ma attualmente non c'è un carro che possa resistere ad armi anticarro. E dunque, tanto vale, non prendersela, no? Quelli vecchi andranno benissimo. Poi bisognerà sentire gli industriali. Tanto sono sempre loro che decidono.
Ma insomma, signori, direi che la situazione non si presenta peggiore del solito.
Certo, direi che si presenta buona, come al solito.
Beh, ora che abbiamo definito le linee generali, è bene scendere un po' nei particolari. Hai capito? C'è bisogno di qualcosa di nuovo, di originale per esporre tutta la faccenda, anche la propaganda ha la sua importanza.
Questo possiamo contare sui giornalisti. Ci sostengono sempre, ci hanno riservato grossi titoli. Poi a loro fa comodo, così scrivono meno.
Ma non dico di no. Ma vedete, signori miei, i giornali al giorno d'oggi non li legge più nessuno, con tutte le balle che raccontano. Quando io parlo di propaganda, non intendo i giornali, quello che ci vuole è pubblicità a pagamento. Bisogna interessare la gente, ci vuole un'idea.
Comunque, un fatto resta fondamentale. Ed io vorrei assicurarmi che lei sia del mio stesso parere. Ecco, io credo che bisogna in tutti i modi essere appoggiati dall'arcivescovado.
Ah, su questo non ci sono.
È un fatto decisivo. Certo, sono i soli che hanno ancora un po' di credito, assolutamente pieni di soldi, che a nessuno può venire in mente che siano dei venduti. Piuttosto sono loro che comprano. E questo fa acquistare autorità agli occhi della gente. Credetemi, non è la prima guerra che faccio. Se l'arcivescovado ci appoggia, il gioco è fatto.
Ma non si potrebbe invitarmi qui a farmi...
Signori, ho già pensato a convocare l'arcivescovo. Del resto dovrebbe essere già qui. È in ritardo di 5 minuti sui miei pronostici, se volete scusarmi.
È idiota, ma del mestiere.
Che cosa ne pensa?
Se si assume tutte le responsabilità, per me fa lo stesso.
È la sua guerra, giusto? Non ci riguarda.
Comunque, ci sono pur sempre dei rischi. Pensate al povero Rommel.
Eh sì, cosa vuole? È pur sempre una grossa scocciatura, eh? Ma come si fa a far ragionare quel bruto di Plantin? Niente da dire, i civili sono la morte dell'esercito.
Però Plantin rischia forte.
Ma non dica assurdità, è facile rischiare quando i rischi li corrono gli altri.
Comunque siamo proprio scalognati.
Comunque io sono convinto che il nostro Dubuon ce ne tirerà fuori. Ad ogni modo, questa idea dell'arcivescovado è molto intelligente, caro Dupont.
Grazie, ma io mi chiamo Dupont di Vigny.
Intelligentissima, indubbiamente. Ma io non riesco a non pensare a Rommel. È una fissazione. Ne rimasi molto colpito allora.
È rimasto traumatizzato? Senta, dovrebbe consultare il mio medico. È bravissimo. malissimo.
Non dovrebbe tardare.
Mi ha liberato dai miei complessi in un soffio.
Ma è mio caro, lei ha dei complessi. Ma lei è un soldato.
È un complesso terribile. Si figuri, a certe volte io diventavo completamente nevrastenico. È stupido, ma ci si lascia influenzare. Comunque sia, io soffrivo molto per la mia pederastia.
Possibile, la faceva soffrire. Dove le faceva male?
Ebbene, mi vergognavo. Arrossivo per la strada guardando i garzoni degli idraulici. Sì, sempre gli idraulici. Perché? Perché? Come si può cercare di scoprire cosa si nasconde in fondo all'anima di un uomo di spada? Impresa impossibile.
Sembrava.
Eppure il mio medico ci è riuscito. E ora sono completamente guarito.
Oh, benissimo.
Sì, non ho più un'ombra di vergogna di essere pederasta.
Però là, finalmente!
Il tuo attendente è proprio un deficiente.
Lascia che ti presenti il mio quartier generale. Generale Lambert de la Veste. Generale Juillet. Generale Disigny.
Oh! Generale Dupont Disigny, se non mi dispiace.
Certo, mi scusi.
Generale Dupont Disigny.
E per l'esattezza, Philippe Dupont Disigny.
Sono io, Philippe!
Onore al coraggio sfortunato!
E questo è Sua Eminenza Monsignor Roland
Taffi. Ah, ma chiamatemi Roland, ragazzi! Allora, cosa bevete?
Pastis.
Bene, lo stesso anche per me.
Ancora un giro, signori. Andiamo, non tutti i giorni festa.
È proprio quello che ci voleva.
E ora si potrebbe parlare di cose serie?
Già. Roland, caro amico mio, ti ho fatto venire qui perché io e questi signori abbiamo una piccola faccenda da risolvere. Avremo bisogno del tuo consiglio.
No, ma ragazzi, voi mi date troppa importanza. Io credo che voi possiate tranquillamente fare a meno della mia opinione.
Ecco, vedi Roland, più che la tua opinione ci serve la tua approvazione. No, è inutile girarci intorno. Léon Plantin vuole la guerra.
Sanno tutti che è la sua passione.
Ma la vuole davvero, subito. E naturalmente me la devo sbrigare io.
Mi dispiace proprio tanto, vecchio mio.
Senti, mio caro, siccome ho tutte le intenzioni di uscirne il più pulito possibile, vorrei avere qualche buona carta da giocare. Ecco, per farla breve, qual è la posizione di Pio?
Posizione di Pio.
Allora, la posizione della Chiesa.
Oh, la posizione della Chiesa è sempre la stessa. Da una parte c'è la buona causa e dall'altra la cattiva causa.
Una volta tanto è molto preciso.
La nostra tesi è questa: la buona causa deve sempre trionfare.
Ma naturalmente
notevole.
Bah, signori, direi che il nostro problema è risolto. Ma come si riconosce la buona causa?
Ma dal fatto che trionfa, diamine.
Sublime.
Ma attenzione, perché l'esperienza ci insegna che non bisogna confondere un trionfo apparente con un trionfo reale.
Ma allora il problema si pone di nuovo. Come si distinguono i due tipi di trionfo?
Una pausa di riflessione di 5 o 6 anni sarà sufficiente a determinare il vincitore reale. E nel caso fossimo sbagliati, ci possiamo sempre invocare al fatto che le condizioni sono cambiate.
Riassumendo, che cosa ne penserà Pio?
No, ma insomma, statemi a sentire. Fatela comunque questa guerra, poi tutto si sistemerà. Io vi prometto che vi appoggio fin dall'inizio. Poi comunque se le cose si mettono male io non perderò certo la mia porpora. La Chiesa non è responsabile degli errori umani.
Roland, sei un amico, era proprio quello che volevo sentirmi dire.
Ma basta con queste smancerie, dammi da bere, su vecchio barbagianco, dammi da bere.
Senti, ma come, prima mi tratti bene, poi mi insulti.
Ma basta!
avevi solo da sceglierti un altro razzo lavoro.
E allora beccati questa. Abbassa i tonaconi!
Abbassa i tonaconi!
Senti, senti!
A me fa proprio pena.
Invece di coprirti di ridicolo, faresti meglio a pensare un po' di più a questa guerra. Avrete qualche piccolezza da risolvere, no? Come vanno le cose?
Quali cose?
Non dico, in generale, così il controspionaggio non esiste più.
A parte che adesso si chiama con un altro nome. E poi è Juillet che dirige la baracca e lui è responsabile.
Juillet!
Allora, che novità? Tutto liscio come l'olio. Calma piatto!
Ma che calma piatto? Qualcosa la saprà pure, no?
Ma scusa un po' di ecce. Sapevate che l'ammiraglio Bragetone è corrotto?
Sei trasso mia mamma!
Io sono abituato a usare termini tecnici, però dovete ammettere che è veramente uno spasso!
Ma è vero che Plantin va a letto con la figlia di Moletone?
Ma questo è video pubblico!
Ora io
ne parliamo!
Signori, vi prego, stiamo divagando!
Ma cosa ti maghi, non è Rossina,
vergine! Ma
sto scherzando, tu vuoi che squallone!
No! Non sta scherzando! Mi ha sempre preso in giro, fin dai tempi della scuola! E canti.
Via! Via! Ha ancora un dito di pastis e non se ne parla più, eh! Abbracciati!
No, io quello lì non lo abbraccio!
Gesù, dai, vieni qui, su, vecchio barbagiani, fatti abbracciare, dammi un bel abbraccio!
No!
Ma abbracciami e non ne parliamo più!
Cosa? Cosa hai detto? Bella roba, Audubon!
Così impari.
Che cosa ha detto?
Il vecchio porco? Vecchio tonacone, baciami sto cordone!
Agitati!
Così imparate tutti!
Brutti maiali, se non mi tratti...
Non tranquilli, tiro l'anti, prego, se entrasse mia mamma! Signori, credo che abbiamo bisogno di un po' di ricreazione. Roland, siediti. Tirando le somme... Sei con noi.
Oh, ma te l'ho detto fin dall'inizio. La Chiesa è sempre con voi, chiediamo.
Bene, signori, allora il nostro problema è risolto. Da domani dobbiamo occuparci dei particolari.
Signori, rimane ancora da risolvere una questione di capitale importanza.
Cosa?
Paugge!
Cristo!
Roland non ci darebbe la sua benedizione.
No, lo farei anche, ma è che siamo un po' pochini. Se si andasse a bere una cosa al vescovo...
No, qui, Roland, ti prego, la tua benedizione. E facciamo anche una foto ricordo, eh? Robert!
Sì, eccomi!
Porta subito l'occorrente per fare una foto ricordo.
Bene,
va bene.
Signori, disponiamoci come il coro angelico del Crana.
Potrei suonare la cornetta, io vado forte con la cornetta.
No, si fa ancora cappella.
Pronti?
Saliam l'Europa in nome di Gesù.
Ma non lei Dupont!
Il mio nome è Dupont, signi!
Ecco fatto!
Bene, bene!
Mi sembra che le reclute si divertano. Potresti presentarmi i tuoi compagni, o Dupont?
Sì, mamma! Beh, Roland, già lo conoscete. E questi sono Michel, Georges e Philippe.
Buongiorno, signora.
Buongiorno, signora.
Buongiorno, signora.
Era buona la mille foglie.
Oh, sì, signora!
Di prima qualità.
Eccellente!
Ottimo, squisito!
Continuate pure a divertirvi, ragazzi. Che cosa stavate facendo?
Oh, ecco, stavamo facendo un po' di musica.
Mi spiace molto, signora, ma io devo proprio andare.
Già! Anch'io!
Anch'io! Mia moglie è tutta sola a sorvegliare. Il babbo!
Io vi accompagno. Io devo essere per le 6 alle 4.
Ma come? Ve ne andate tutti?
Spero
di non essere io a farvi andare via tutti così.
No, no, signora, no, no,
vi accompagno.
Arrivederci, Barbagianni.
Abbiamo fatto diversi giochi. Abbiamo chiacchierato. Mamma, vi giuro che non sono stato io a bere. E che col mio lavoro devo frequentare certa gente.
L'ante. Sì, sì. E avete di nuovo giocato alla guerra. Chi ha avuto questa bella idea?
Ma è stato con te! Ma tutti gli altri erano d'accordo.
Certo. Sì, sì. E con chi la farete questa vostra guerra?
Con chi?
Con chi? Un accidentaccio!
Pronto? Pronto?
Da merda!
Oh, Dubon!
Sono troppo nervoso!
Riceverete presto mie notizie. Tre, due, uno, zero, 19.
Pronto!
Eliseo?
Sono il generale Audubon James Wilson della Petardiera.
Nella Petardiera per New, certo, non crederà mica che c'è un altro. Mi passi Leo Plantin.
È il presidente del consiglio.
Non è più presidente del consiglio.
Ah, è uno scherzo.
Bello scherzo, idiota!
Plantin, sono Wilson. Senta, ci siamo dimenticati di un piccolo particolare.
Con chi?
Con chi facciamo?
Con chi facciamo la guerra?
Oh, non mi sembra affatto una domanda strampalata, anzi, mi sembra una domanda essenziale.
Avremmo dovuto pensarci noi.
No, 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 ascolti bene, caro Plantin.
Alla guerra ci pensiamo noi, ma per quanto riguarda il nemico ve lo dovete trovare voi. Del resto, è lei o non è lei? Il ministro degli affari esteri.
Oh, lei se ne frega!
Oh, benissimo, guarda. Me ne frego anch'io.
Bisogna cercare di risolvere la faccenda al più presto,
certo. Domani mattina. Ci pensa lei ad avvertire Korkilov, Jackson e Chin Peng Ting?
Va bene. Allora domani. Alle 10. Arrivederci. Arrivederci.
Oh, che mestiere! Soltanto quando non ci saranno che militari si potrà vivere in pace. E non ci saranno più guerre.
Mamina!
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. « Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement.